Terra Terra su Radio Budrio. Luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Itinerari, paesaggi e studi a cura di ITER Bologna. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche. Terra Terra su Radio Budrio.
Carla Scotti con noi oggi a Terra Terra e i suoi ospiti. Ben arrivata, Carla.
Ciao Mara e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Budrio.
Parliamo di castagne e parliamo di marroni, stiamo focalizzando molto l'attenzione su questo settore perché ITER se ne sta occupando in modo molto attivo con due bandi.
Sì, ITER ha presentato e progettato insieme a partner del settore della castanicoltura, sono consorzi di produttori, associazioni anche del nazionali, l'Associazione Nazionale Città del Castagno e aziende agricole, proprio per dare voce al castanicoltore e approfondire i temi più importanti del settore della montagna. Conoscere bene l'impronta, le varietà presenti sul territorio, l'impronta genetica a cura dell'Università di Bologna e conoscere e approfondire quanto carbonio viene catturato sia nel fusto che nelle foglie che nel suolo grazie al castagno. Concetti che magari non sono di facile comprensione, ma è proprio su quello su cui vogliamo lavorare, divulgare che cos'è un'impronta genetica e cos'è il sequestro di carbonio.
Abbiamo adesso un'intervista a un esperto del settore. Ci spostiamo verso Reggio Emilia.
Reggio Emilia, Marco Picciatti, che è un castanicoltore ed è anche il presidente del Consorzio dei Castanicoltori dell'Appennino Reggiano.
Ciao Marco Picciatti, tu sei il presidente del Consorzio dei Castanicoltori di Reggio Emilia, dico bene?
Sì.
Che cos'è questo consorzio? Quanti produttori siete? Quali sono i vostri obiettivi?
Noi abbiamo un gruppo di una trentina di produttori, proprietari diciamo, di castagneti e il nostro scopo è quello di valorizzare la castanicoltura tutti gli aspetti possibili, anche ovviamente sono tantissimi e riusciamo a fare poche cose, però insomma l'obiettivo è quello di aiutare i castanicoltori ma anche di fare conoscere la castanicoltura per quello che è, quindi per i suoi aspetti storici, paesaggistici e anche ovviamente quelli della produzione delle castagne.
Voi siete come territorio in una zona specifica del Reggiano?
Il nome è proprio Consorzio Castanicoltori dell'Appennino Reggiano, quindi noi chiunque voglia entrare nel consorzio ed è dell'Appennino Reggiano socio di fatto, deve avere almeno una pianta in proprietà o in conduzione, quindi quello è il requisito che abbiamo per poter accedere al consorzio.
E ci sono delle varietà particolari nel vostro territorio di castagna, più dedicate
sì,
alla farina,
sì, sì,
più alle calda roste?
Sì, ci sono diverse varietà, ce ne sono almeno una decina, ma forse qualcuna di più, e alcune sono abbastanza di comuni, utilizzate, altre addirittura si conoscono ma non vengono più neanche raccolte perché sono varietà magari che non sono buone da cucinare ma che comunque avevano la loro funzione perché venivano utilizzate per dare da mangiare agli animali o per fare le farine, quindi c'era questo uso.
Una multifunzione proprio il castagno
sì,
da tanti
sì,
punti
sì.
di vista. Tu ci hai raccontato che hai in mente un progetto che stai seguendo, molto innovativo, che però riprende la tradizione di pascolare nel castagneto da frutto.
Sì, sì, sì.
Perché hai preso questa strada?
Ci sono vari motivi, il più importante è che noi vogliamo ripristinare la polifunzionalità del castagneto, perché il castagneto non è un bosco, non è una cosa diciamo assimilabile a un prato, ma è una cosa particolare all'interno del quale si possono fare varie cose. Se noi lo costruiamo come un frutteto è chiaro che questo poi ha delle esigenze che sono quelle di un frutteto, quindi l'irrigazione, le potature annuali, tutte queste cose che invece in un contesto più naturale dove le piante sono lasciate più a se stesse, sono disposte in un certo modo eccetera, queste hanno una loro di capacità di produrre e allo stesso tempo lasciano spazio per altre cose come ad esempio proprio la pastorizia.
Il pascolo ha anche una funzione, vi aiuta a tenere pulito il sottobosco,
sì, sì,
quindi
sì,
il più concima sì, penso.
È una sorta di simbiosi perché il pascolo aiuta il castagno e il castagno aiuta la pecora e tra l'altro è proprio il tema di utilizzo del territorio che è andato avanti per secoli in Appennino, quindi non è che stiamo facendo cose innovative, stiamo cercando di replicare quello che era un sistema che era autosufficiente, che funzionava e che ha funzionato per tantissimo tempo, una cosa molto semplice.
Certo, il castagno, adesso questa è stata un'annata molto, molto calda e molte piante da frutto ne hanno sofferto, è la previsione per una buona annata,
guarda,
qual è il tuo punto di vista?
Guarda, quest'anno ti dico è andata, lo sanno, cioè ormai gli agricoltori lo sanno tutti, è stata un'annata per certi aspetti drammatica per l'agricoltura e la castanicoltura ne ha risentito meno, perché comunque ci sono delle condizioni leggermente diverse, i terreni sono più freschi, così, però ne ha risentito. Praticamente anche solo il pascolo è stato quasi fermato, anche perché con il caldo non si riusciva quasi a spostare le pecore, quindi abbiamo dovuto anche sospendere quelle che erano le attività di pascolo, perché proprio c'erano delle condizioni di temperatura di siccità che erano proibitive anche per questi animali. Le piante e la produzione sono da zona a zona, cambia molto, ma cambia molto soprattutto da pianta a pianta, perché ci sono le piante, diciamo, vecchie, quelle adulte, che hanno, diciamo, un apparato radicale importante, che sono riuscite a fare i frutti, a fare i ricci, quindi su quelle speriamo ci siano delle chance. Invece sulle piante giovani, ecco, lì ci sono dei problemi, perché le piante giovani hanno sentito molto il caldo e il secco, e quindi probabilmente la produzione sarà ridotta rispetto all'anno scorso.
E voi avete anche delle piante secolari, il castagno, se ricordo,
sì,
bene,
sì,
avete,
abbiamo,
dei boschi,
diciamo,
un po' più importanti
a quelli che sono i nuovi impianti, che sono poi già, spesso sono piante che hanno anche quasi 15-20 anni, 25 anni, ci sono piante invece che sono storiche, sono piante che hanno centinaia ultrasecolari, quindi sono quelle che meno di tutte hanno sofferto, soffrono normalmente degli sbalzi di umore del clima, ecco.
Quindi mangeremo delle caldarroste, dai, anche
sì,
quest'anno,
sì, qualcuna,
da qualche,
sì,
pianta.
Sì.
Senti, certo. Invece dal punto di vista fitosanitario, questo caldo influenzato sulle malattie tipiche che colpiscono gli insetti, che colpiscono il castagno, o non avete avuto un riscontro particolare?
Guarda, ancora non lo sappiamo. Abbiamo avuto alcuni segnali che ci dicevano che, insomma, gli insetti sono presenti, perché c'è la cascola dei ricci, che è tipica però del periodo agostano, che però non sappiamo se è dovuta al fatto che ci fosse il secco oppure al fatto che c'era un eccesso di insetti nel castagneto. Questa cosa la vedremo più avanti. Poi, tra l'altro, quest'anno ci sono anche alcune cose sperimentali sul bacato del frutto che si stanno portando avanti, e quindi avremo anche la possibilità di valutare se funzionano, cioè questa lotta biologica che stanno cercando di mettere in piedi sul bacato del frutto, vedremo se funziona o meno, però ancora non sappiamo quant'è la percentuale di frutto che sarà interessata dal bacato.
Prima abbiamo accennato con Mara che sono partiti due gruppi operativi a cui il consorzio partecipa, uno che si occupa della biodiversità e l'altro della capacità del castagno di sequestrare carbonio. Puoi raccontare ai nostri radioascoltatori perché il consorzio ha aderito a queste idee e perché ci ha creduto?
Sì, sul discorso della biodiversità, noi abbiamo da tempo, stiamo lavorando da tempo, perché riteniamo che tutte quelle varietà di castagno di cui si parlava prima abbiano una loro originaria funzione ed è importante andarla a recuperare, quindi per fare questo occorre conservare ovviamente queste varietà. Purtroppo su questo campo non si è fatto molto negli anni scorsi, si è parlato molto, ma non ci sono dei cataloghi oppure delle classificazioni precise su queste varietà, quindi c'è un lavoro preliminare per cercare di individuare quali sono le cose più importanti da fare, dopodiché andare a trovare le piante madri, classificarle, farne il genoma, fare tutte quelle cose che servono per avere un'identificazione precisa di queste varietà. Dopodiché andremo anche a vedere quali sono le loro distribuzioni nei territori dell'Appennino, andremo a vedere quelle che sono state le loro funzioni e poi vedremo se riusciremo a utilizzarle da qui in avanti, da qui in futuro.
E questo ha un riscontro sulle produzioni per favorire anche la vendita del prodotto?
Sì, ci sono alcune di queste varietà che sono ottime anche dal punto di vista della commestibilità, perché sono delle varietà precoci che sono ottime ad esempio per fare bollite, altre che non sono marroni ma che sono comunque buone per fare anche le caldarroste, quindi potrebbero essere anche delle alternative al marrone, magari a un prezzo anche più accessibile, e potrebbero essere molto interessanti.
Grazie Marco, noi ci sentiremo nelle prossime puntate perché proseguiremo sicuramente con gli approfondimenti.
Va bene,
sulla castagna.
Vi ancora.
A presto.
Ciao.
Terra, luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche.